Crea la tua radio con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Pomè. Benvenuti alla 23ª puntata della trasmissione Nazione Napoletana, quinta puntata del 2013 e della seconda stagione. Oggi, mercoledì 13 febbraio 2013.
Irpus arpe tache qui, che in lingua osta vuol dire i lupi lottano per la libertà. Il barocco leccese è una forma artistica e architettonica che si è sviluppata tra la fine del XVI secolo e la prima metà del XVIII secolo, in particolare a Lecce e in parte in altre località del Salento. È riconoscibile per le sue sgargianti decorazioni che caratterizzano i rivestimenti degli edifici. Si diffuse nel Salento nella seconda metà del Seicento grazie all'opera di architetti locali come Giuseppe Zimbalo, 1617-1710, e Giuseppe Cino, 1644-1722. Durante il Seicento l'arte assunse nuove forme, abbandonando l'antica forma classica. Il nuovo stile aveva lo scopo di sorprendere e di stimolare l'immaginazione e la fantasia. La fioritura dell'arte barocca a Lecce avvenne a partire dal 1571, quando con la battaglia di Lepanto fu definitivamente abbandonata la minaccia delle incursioni da parte dei turchi. Questa corrente artistica esplose nelle sue caratteristiche più rilevanti solo nella seconda metà del XVII secolo e perdurò per buona parte del Settecento. Essa si diffuse in tutta la provincia, favorita oltre che dal contesto storico anche dalla qualità della pietra locale impiegata. La pietra leccese, un calcare tenero e compatto, dai toni caldi e dorati, adatto alla lavorazione con lo scarpellino. Lecce, che fino alla fine del Cinquecento costituiva solo una piccola città fortificata, raccolta attorno al castello fatto costruire da Carlo V, conobbe pertanto un periodo di intenso sviluppo, dovuto alle autorità religiose, a cominciare dal vescovo Luigi Pappacuda, che giunse l'impulso fortissimo alla costruzione degli edifici e dei monumenti, che nell'arco di quasi 200 anni plasmarono l'immagine della città di Lecce. Il nuovo stile in un primo momento interessò solo gli edifici sacri e nobili, ma successivamente le esuberanze barocche, i motivi floreali, di frutta, le figure di animali mitologici, i fregi e gli stemmi trionfarono anche nell'architettura privata, sulle facciate, sui balconi e sui portali degli edifici. Nel riadattare le chiese alle nuove liturgie post-tridentine, molti edifici di costruzione medievale furono rinnovati mediante abbellimenti con stucchi, marmi e decorazioni varie, che fecero assumere a questi edifici l'aspetto di chiese barocche. Gli architetti protagonisti della fioritura del barocco leccese, oltre a Giuseppe Zimbalo e Giuseppe Cino già citati, abbiamo anche Gabriele Riccardi, Francesco Antonio Zimbalo, Gustavo Zimbalo, Cesare Penna, Mauro Manieri ed Emanuele Manieri. Esempi di barocco leccese nella città proprio di Lecce sono la Basilica di Santa Croce, edificata tra il 1548 e il 1646, e vicino Palazzo del Governo, anch'esso del 1600, tutta la scenografia di Piazza Duomo, dove oltre al Duomo, edificato tra il 1659 e 1670, c'è il seminario, edificato tra il 1694 e 1709. Nel cui cortile è conservato un pozzo dalla ricca ornamentazione scultorea, opera di Giuseppe Cino, le chiese di Sant'Irene, di Santa Chiara, di San Matteo, del Carmine e di San Giovanni Battista. Dal corso Vittorio Emanuele, nel ricchiancheriere, si apre un tratto inaspettato lo scenario del cortile del Vescovado, dove si affacciano sia il Duomo, sia il Palazzo del Vescovo che il Seminario, e poi c'è il vicino campanile. Il Duomo fu costruito per la prima volta nel 1144 per iniziativa del Vescovo Formoso e ricostruito nel 1230 dal Vescovo Volturio. Fu completamente ristrutturato per incarico del Vescovo Pappacuda negli anni 1659-1670, dall'architetto Giuseppe Zimbalo, a cui si deve anche l'attivo campanile. Nella facciata principale del Duomo sono presenti le statue di San Pietro e San Paolo, di Gennaro e Ludovico da Tolosa, poi su una balaustra la statua di Sant'Oronzo e poi anche in due nicchie le statue di San Giusto e Fortunato, compatroni di Lecce. Il Duomo ha una pianta a croce latina e il soffitto e il transetto lacunati e dorati. Sono lignei. Accanto alla cattedrale c'è l'episcopio, opera settecentesca di Emanuele Manieri. Sull'alto basamento bugnato poggia un portico arcuato con un'accentuata simmetria assiale. Sulle due estremità della balaustra superiore ci sono i busti di personaggi illustri. Il corpo centrale in alto contiene uno dei primi orologi pubblici della città, realizzato nel 1764 dal mastro leccese Domenico Panico. Il lato destro della piazza è in buona parte occupato dall'imponente facciata del seminario, iniziato nel 1694 da Giuseppe Cino, che nell'ordine gigante bugnato seguì l'idea che diversi decenni prima aveva sviluppato Giuseppe Zimbalo per la facciata del convento dei Celestini a Santa Croce. Il seminario fu inaugurato nel 1709 e fu ritenuto dai contemporanei l'ottava meraviglia del mondo. In effetti, la facciata del seminario è una delle opere più belle del barocco leccese. Ci sono stato e posso confermare che è una delle opere più belle. Nell'atrio è da visitare il celebre pozzo, opera di finissima scultura di Giuseppe Cino, tanto sovraccarico, tanto squisito da attirare sempre l'ammirata attenzione dei visitatori. E infatti anche qui è così. Il campanile attiguo al Duomo è alto 70 metri, diviso in cinque piani, e si alza grandioso e slanciato, è ricco di terrazzi e balaustre e decorazioni. L'ultimo piano è una loggetta ottagonale con una cupola con quattro pinnacoli ed una banderuola girevole. Fu ricostruito dal 1661 al 1682 da Giuseppe Zimbalo. È uno dei più alti campanili d'Europa. Anche la chiesa di Sant'Irene si trova lungo il corso dedicato al ricchiancheriere, esattamente di fronte a Piazza Sant'Oronzo. La chiesa di Sant'Irene, o dei Teatini, è il più splendido esempio dell'architettura controriformata leccese, realizzata sul disegno del teatino Francesco Grimaldi nel 1591. La sontuosità e la cura di questa chiesa è dovuta al fatto che Sant'Irene era venerata come patrona della città prima che la devozione passasse a Sant'Oronzo nel 1656. Infatti, sul prospetto della chiesa, diviso in due ordini, balza evidente lo stemma della città, posto in posizione centrale. Sotto l'arcata semicircolare c'è la statua di Sant'Irene, scolpita da Mauro Manieri nel 1717. L'ordine inferiore è diviso in cinque spazi contenenti altrettante nicchie, tutte vuote. Quello superiore è ripartito in tre parti, con un frontespizio triangolare intervallato dai prolungamenti dei pilastri, che si estendono verticalmente su tutta la facciata e dai quali ci sono piccoli candelabri. Una fascia di trabeazione con incisa la seguente iscrizione: Irene, Virgini et Martiri. L'interno della chiesa è a croce latina, in una navata che presenta tre profonde cappelle per lato, comunicanti tra loro. Nella prima cappella a destra, l'altare settecentesco dedicato a San Carlo Borromeo, riccamente fregiato, è munito di una coppia di colonne tortili per lato, con al centro la tela raffigurante il santo. Il secondo altare, sempre sulla destra, invece, dedicato all'arcangelo Michele, costruito verso il 1642 da Cesare Pinna, altro architetto del barocco leccese. Il quadro è una copia di una nota tela di Guido Reni. Ai lati del quadro, incastonate tra le colonne corinzie, le figure degli evangelisti, in alto deliziosi angeli musicanti. Il terzo altare, settecentesco, è dedicato alle anime del purgatorio. La tela è di Luigi Scorrano. Tutte le volte di questi altari hanno cupola ellittica con luce propria. Nel transetto a destra, il primo altare, anche esso settecentesco, è quello dell'angelo custode. Segue il grandioso altare di San Gaetano da Tiene, che è uno dei più grandi di Lecce. La tela, 2,50 m x 4, è stata attribuita a Filippo Maria Galletti e rappresenta il fondatore dei Teatini. L'altare del 1651, come si ricava da un'iscrizione del basamento, e fu dovuto all'arcivescovo di Otranto, Gaetano Cosso, che era un teatino. Segue l'altare di Sant'Andrea Avellino, seconda metà del Settecento circa, in forme rococò. L'altare maggiore, dedicato alla croce, fu ricostruito nel 1753. Il padasfondo nel coro è il capolavoro di Oronzo Tiso, il trasporto dell'Arca Santa. Nel transetto sinistro troviamo, subito dopo l'altare maggiore, quello di Sant'Oronzo, costruito nella prima metà del Seicento, e forse una delle ultime opere di Francesco Antonio Zimbaro, zio di Giuseppe, che morirà qualche anno dopo nel 1630. Segue il grandioso altare di Sant'Irene, analogo a quello fronteggiante San Gaetano. Quest'altare ha una particolarità: sotto la tela della titolare, dipinta nel 1639 da Giuseppe Vernio, ci sono nove busti di santi con le loro reliquie. Al culmine dell'altare, sopra il timpano, contiene la statua di Sant'Irene e la lupa con Leccio, simbolo civico di Lecce, che è anche lo stemma della squadra di calcio del Lecce. Subito dopo c'è il seicentesco altare della Sacra Famiglia, 1672. Nella navata si susseguono, procedendo verso l'ingresso della chiesa, l'altare della Vergine del Buon Consiglio, quello del Crocifisso e l'ultimo, quello di Santo Stefano, ricco di notevoli quadri di Antonio Verrio e abitazione di Santo Stefano. La più grande e famosa celebrazione del barocco leccese è sicuramente la Basilica di Santa Croce, attigua al Palazzo dei Celestini, dove l'arte del barocco leccese assume il massimo della sua bellezza e della sua espressione estetica. I lavori furono iniziati nel 1548 e furono conclusi nella prima metà del secolo successivo, con il contributo di vari artisti quali Gabriele Riccardi, Cesare Penna e Giuseppe Zimbalo. Originalissima la facciata, che è cinquecentesca nel piano inferiore, è armoniosamente fusa nello stile seicentesco nel piano superiore. Nel piano inferiore ci sono sei colonne lisce che lo dividono in cinque parti. La parte centrale ci sta il portale principale e poi due porte laterali. Il portale maggiore, costruito nel 1606 da Francesco Antonio Zimbalo, presenta due coppie di colonne corinzie ed è sormontato dagli stemmi di Filippo III di Spagna e da Maria Enghien e da Gualtiero IV di Brienne, duca di Atene, mentre sulle due porte laterali sono presenti gli stemmi dell'Ordine dei Celestini e di Santa Croce. Subito dopo la trabeazione, a reggere il secondo piano, cioè il secondo ordine, corre una serie di cariatidi zoomorfe e simboliche a cui si è imposta la balaustra ornata di 13 putti abbracciati ai simboli del potere temporale e spirituale. Il nucleo del piano superiore è un grande rosone centrale progettato da Penna, ma poi eseguito da Giuseppe Zimbalo, che è di ispirazione romanica. È profilato da una corona di foglie di acanto e presenta una profonda ghiera riccamente decorata, mentre le due colonne corinzie poste ai lati lo pongono in maggiore evidenza, separandolo dal resto del piano superiore, come per incorniciarlo. Al piano superiore vi sono le nicchie di due solenni statue, di San Benedetto e di San Pier Celestino, fatte nel 1646. A chiudere il profilo del secondo ordine, lateralmente, le due statue simboliche della fede e della fortezza. In alto, un'altra fascia ricca di preziosismi, decorazioni ed infine i tre pezzi del timpano con il trionfo della croce al centro. L'interno è a tre navate con la centrale archeggiata su 16 colonne marmorie che vanno fino al centro del transetto, dove si trova l'alta cupola decorata con festoni di foglie d'acanto. La Basilica di Santa Croce è effettivamente una meraviglia nella meraviglia del barocco leccese. Far sorgere la sindrome di Stendhal, perché incantano il turista e sicuramente, secondo me, è candidato a essere una delle meraviglie della Napolitania. A Lecce non ci sono solo edifici e chiese barocche, ma ci sono anche altri monumenti interessanti da visitare. La Porta Rudi, che era uno degli ingressi della città e da cui si partiva per andare all'antica Rubia, una città che poi è stata distrutta. Poi ci sta Porta Napoli, edificata in onore di Carlo V, dove ci sta il ricchissimo e decoratissimo stemma, complessissimo stemma di Carlo V, il castello di Carlo V, l'anfiteatro e il teatro greco e poi anche l'area archeologica vicino a Porta Rudi. Lecce può essere a tutti gli effetti considerata la seconda città d'arte della Napolitania dopo Napoli ed è anche una città di cultura, avendo un conservatorio e un'accademia delle belle arti. Ci sono stato e posso dire che è una città ospitale e che vale la pena di visitare. Ecco alcuni esempi di barocco leccese fuori dalla città di Lecce. Abbiamo la chiesa del Crocifisso a Galatone, l'ex convento degli Agostiniani a Melpignano, la guglia dell'Immacolata a Nardò, la basilica di San Martino a Martina Franca, la chiesa di San Domenico a Martina Franca, altari delle cappelle della chiesa del convento di Maruggio, la chiesa madre di Francavilla Fontana, santuario di Maria Santissima della Croce a Francavilla Fontana. A Gallipoli poi c'è da ricordare la cattedrale di Sant'Agata. Ora cambiamo argomento. Oggi, essendo il 13 febbraio, sono 152 anni da quando praticamente Francesco II ha deciso di arrendersi e per cui è finito l'assedio di Gaeta. Voglio fare una premessa: io, se fossi stato re al posto di Francesco II, non mi sarei mai arreso, avrei preferito morire combattendo, avrebbero dovuto prendere la fortezza e uccidermi, ma non mi sarei mai arreso a quei barbari. A parte che se fossi stato re al posto di Francesco II non arrivavo a trovarmi in quelle situazioni perché avrei fatto quello che era giusto fare, sarei partito per la Sicilia e avrei respinto Garibaldi quando stava ancora in Sicilia, per cui non mi sarei trovato nella situazione di dover resistere a Gaira con tutto lo Stato napoletano, anzi napoletano e siciliano, occupato. Comunque è successo quello che è successo. Il 13 febbraio del 1861 tutto il regno delle due Sicilie era ormai occupato dai barbari, tranne Messina e Civitella del Tronto e Gaeta. E Francesco II decise di porre fine all'assedio pensando che era un sacrificio inutile di vite e di spirito dei soldati napoletani. Questa data ci deve far riflettere perché da quel momento sono ufficialmente cominciate tutte le nostre disgrazie. Il modo migliore che abbiamo per onorare le persone che hanno combattuto a Gaeta, ma anche a Messina, a Civitella del Tronto, che hanno resistito quando tutto il resto dello Stato napoletano siciliano era occupato, non è facendo le commemorazioni e incontrandosi alle commemorazioni. Va bene anche quello, finché la cosa non è fine a se stessa, che si fa la commemorazione, si butta la corona di fiori dagli spalti di Gaeta e poi si torna a casa e non si fa niente, quello non va bene. Ma se questo può essere un punto di riflessione, perché poi da questo si può partire per un'azione nel presente e per il futuro, allora va bene. Io penso che il modo migliore per commemorare queste persone che hanno combattuto per la propria patria, per la patria napoletana, è quello di lottare per prenderci l'indipendenza. Mercoledì prossimo, il 20 febbraio, molto probabilmente non andrò in onda, poi non si può mai sapere, a sorpresa potrei cambiare idea, per cui quasi sicuramente la prossima puntata sarà l'ultimo mercoledì a fine febbraio. Arrivederci, viva la Napolitania, libera e indipendente!